Arriva un corridore tra i nostri editorialisti, Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno.
Ciao Lapo.
Ciao a voi, ciao a tutti, bentrovati. Ciao.
Lapo, allora intanto cominciamo da quello che è successo ieri sera. È arrivato questo verdetto, sì. Che insomma tu per primo, devo essere sincero, dall'inizio dell'anno hai detto al di là di quello che si potrà dire e il contendersi la Lazio, l'Inter eccetera, però questo è uno scudetto che ancora una volta vincerà la Juventus. Ieri al fischio finale si è confermato quello che dicevi anche tu. Che cosa c'è di diverso in questo scudetto rispetto a quelli precedenti?
Ma nella forma poco. Io credo che il Covid abbia chiaramente cambiato un po' l'ordine dei fattori, perché la Juventus rimane una grande squadra e ha sbagliato una cosa la Juventus quest'anno. Poi siccome io non amo molto andare dietro ai risultati, voi direte ma è la cosa più importante, ma non dicono tutto come spesso, perché sennò, se dicessero tutti i risultati non vedo perché dovremmo parlare. Di cosa parliamo? Guardiamo il televideo come si faceva una volta,
sì.
Vediamo la Juventus ha vinto, l'Inter ha pareggiato, il Milan ha perso, ok, andiamo avanti. E allora uno, invece la Juventus quest'anno ha vinto in un campionato che è stato deformato dal Covid e che ha portato anche a ragionare su un'altra faccenda, cioè il fatto che l'Atalanta, il Sassuolo, il Milan, il Napoli, cioè quattro squadre su 20, chiedo scusa, quindi qualcosa come un quarto, neanche poco meno di un quarto del campionato, ha di fatto dato vita ad un'altra stagione nella stagione, perché sono quattro squadre che hanno dato una velocità diversissima. Il Sassuolo è improvvisamente cresciuto tantissimo, l'Atalanta vince sempre, e il Milan ha cambiato marcia completamente, totalmente, una squadra diversissima, e il Napoli dalla Coppa Italia in avanti è una squadra che è parsa davvero rigenerata. Quindi al netto di queste quattro differenze il campionato ha mostrato invece una Juventus in difficoltà enorme, la Lazio irriconoscibile, l'Inter anche lì deformata da tutti gli infortuni e dal fatto che in tutti i secondi tempi praticamente non ne aveva più fino alla fine, e potremmo andare avanti da lì in giù, insomma hanno tutti avuto problemi, la Roma hanno avuto problemi, no, la Fiorentina, squadre che hanno fatto più o meno una marcia simile a quella del pre-Covid, e la Juventus in tutto questo aveva una formazione che comunque con tutti i problemi che poteva avere, ma era la più forte. Più forte perché la rosa, l'organico maggiore, l'organico che chiaramente che in questo momento è quello più preparato e pronto. Non si tratta mai, la Juventus vince perché ha la rosa più forte, non si tratta mai di una squadra più forte, punto, ma della rosa più forte. Fino a quando quello che
c'entra,
io continuo
però,
insistentemente
posso
a dire,
aggiungerci una cosa, sono d'accordo con te.
Prego.
Possiamo aggiungere anche la società, perché io credo che per esempio l'Inter si stia strutturando molto come società, abbiamo visto nel decadimento del Milan e in tante altre situazioni che si vivono a Roma o altrove, che comunque poi al di là della squadra più forte, è chiaro che poi la squadra più forte la fa la società spesso più ricca, però anche
la in campo scende la squadra,
ovviamente scende la squadra, però alle spalle di quella squadra ci deve essere sempre una società solida che dà valore a quella squadra che scende in campo, no? Quindi anche quello è importante.
Sì, ti dirò di più, io ho detto società più forte, sì. Il problema è che a me interesserebbe avere un campionato più equilibrato, tutto qua. Poi fino a quando avremo campionati
questo
sempre
succederà quando avranno stadi di proprietà anche gli altri, quando riusciranno finalmente ad avere uno stadio di proprietà che ti dà quel qualcosa in più, o non è questa la strada, Lapo?
No, è quella la strada. È la strada. Ma al momento infatti abbiamo uno squilibrio che è stato dovuto, che era pre-calciopoli, post-calciopoli e con... Quindi sono anni e anni, stiamo parlando di 30 anni di campionati squilibrati, più o meno. Facciamo 25 anni, via, senza esagerare. 25 anni di campionati che hanno visto alcune squadre, e questo perché il nostro campionato viene venduto malissimo, perché la nostra competitività non è sufficiente, perché abbiamo avuto situazioni in cui certo, quando pensavamo che quando c'erano due squadre che rivaleggiavano per lo scudetto fosse un campionato equilibrato, ma il campionato equilibrato non è quando due squadre rivaleggiano per lo scudetto. Cioè se l'anno prossimo l'Inter, come immagino, se la gioca con la Juventus per vincere lo scudetto, non vuol dire che allora il campionato è migliorato. Il problema è che noi stiamo a guardare sempre l'aspetto più, diciamo, quello più clamoroso, quello più plateale, non guardiamo tutto il resto. Io credo che il campionato sarà equilibrato quando vedremo partite di maggior livello, quando vedremo magari le ultime in classifica fare partite importanti, rimanere sempre in corsa, quando vedremo le nostre squadre andare in finale di Europa League e vincerla, per esempio. Quando il nostro campionato alzerà quel livello generale, complessivo. Però stiamo andando su una buona strada, perché in fondo quest'anno abbiamo ben 5 squadre che sono impegnate in quelli che sono gli ottavi e i quarti tra Europa e Champions League, quindi già è un fattore. Però credo che manchi ancora un po' per poter definire quello che sarà il campionato che io immagino nella mia testa. Io lamento il campionato quando guardiamo la Premier League e non ci rendiamo conto della differenza siderale che c'è e non capiamo il motivo, molta gente non lo capisce. In realtà c'è una spiegazione logica per cui la Premier League è nettamente superiore al campionato di Serie A, e in tutto il mondo si guardi la Premier League e non la Serie A. Ma la Juventus in tutto questo è il gioco facile, perché se tu hai una formazione, hai una società più forte, più ricca, col miglior fatturato da anni, con uno stadio di proprietà, e le altre cambiano continuamente presidenti, dirigenti, allenatori, giocatori, di conseguenza va a pascata. Se la Juventus ha il miglior organico, non ha la miglior squadra e basta, ha il miglior organico, ha 22 giocatori di livello. Ieri si fa male Dybala, entra Higuain, poi poi a un certo punto si fa male Danilo, ed entra Bernardeschi.
Beh, però si era parlato anche inizio stagione del cambio Dybala da Glascosta, sì, che c'era la Juventus, certo. Ma non solo in Italia, forse in Europa c'era solo la Juventus quel cambio Dybala da Glascosta, poi che ci sono stati sviluppi diversi.
Sì, esatto.
Il capisci cosa vuol dire, fa tutta la differenza del mondo. Certo, perché a un certo punto, quando mancava Sanchez nell'Inter, cosa faceva? Si faceva Lukaku o Lautaro Martinez, si faceva male, chi è che entrava? Esposito.
È vero, è vero. Questo allora, sono fatti.
E poi dicono, ma come? L'Inter deve lottare per lo scudetto. Ma dico, ma ragazzi, ma vogliamo vendere i giornali e basta, o vogliamo raccontare un po', vogliamo parlare un po' di calcio? Non so. Però l'Inter è l'Inter. L'unica risposta sensata che mi sentivo dire era che l'Inter è una grande squadra e deve sempre pensare in grande. Grazie. Poi, dopodiché, hai detto che adesso che hai fatto il claim, hai fatto l'headline, ti sei preso l'applauso, bravo! Adesso guarda un attimo l'organico, guardalo. Poi mi fai a capire. Poi dice, ma l'Inter non può trovare giustificazioni perché Conte è un allenatore che viene pagato 12 milioni. A parte che è un discorso ridicolo, un discorso anche stupido, perché 12 milioni non entrano in campo. Come tutti i giocatori, quando un giocatore viene pagato 90-100 milioni, non vuol dire che vinca da solo. È un discorso quindi ottuso, ancora più che stupido. È un discorso che non regge, perché io devo guardare il complesso di una formazione. Guardo una Juventus che da anni ha creato un progetto che di anno in anno si è arricchito, che ha cresciuto, che naturalmente ha portato a compimento anche due finali di Champions League, dove tra l'altro anche la Juventus si è accorta di essere per il momento ancora periferia dell'impero. Perché la Juventus, quando è arrivata col Barcellona e anche con il Real Madrid in finale, anche se noi davamo in Italia tutti favorita la Juventus con il Real Madrid, non era così all'estero. Io ricordo i giornali quando parlavano della partita tra la Juventus e il Real Madrid, non era vero che la Juventus veniva considerata la squadra più forte. Venivano al massimo alla pari, ma erano questa storia che noi continuiamo ad avere un po' atteggiamento provinciale ogni volta anche in Europa. Noi siamo ancora lì, siamo ancora sotto la Liga, siamo ancora ben sotto la Premier League e continuiamo a non accorgercene. Perciò io credo che la Juventus paradossalmente potrà vincere, magari lo vince già quest'anno, la Champions League, ma andare a vincere come ha fatto Real Madrid 2 o 3, visto che secondo me il progetto di Agnelli era quello di essere il nuovo Real Madrid, no? La Real Juventus, e quindi diventare la squadra che spacca tutto per diversi anni. Io vi ricordo che l'anno scorso qualcuno indicava la Juventus, aveva detto la campagna acquisti che ha fatto la Juve, e tutti hanno detto, beh, caspita, che formazione spaventosa. E però si scontra anche con quello che è una logica, perché nel nostro campionato, nel momento in cui noi abbiamo una Juventus che corre da sola e che un anno la Lazio, un anno il Napoli, un anno prima la Roma, un anno dopo l'Inter, ha bisogno di avere una competizione nettamente più elevata.
Però se vogliamo, Lapo, a livello di competizione e competitività, abbiamo squadre in questo momento in Europa, comunque ricordavi giustamente tu, impegnate ancora con possibilità di andare avanti, approfittando anche di una formula che ovviamente vedrà meno partite da giocare e che potrebbe favorirci. Soprattutto io, riflettendo sul campionato italiano, al di sotto di una Juventus che vuoi non vuoi, prima del lockdown aveva una rivale, almeno in chiave classifica, che era la Lazio, e che poi invece di fatto dopo il lockdown di rivali non ne ha avute più a livello di classifica, però abbiamo sotto 3 squadre che lotteranno fino all'ultima giornata per il secondo posto, e sotto queste 3 squadre, tra quinto e settimo, Milan, Napoli e Roma, che comunque hanno dato segnali importanti. Ora, io non dico il prossimo anno di rivedere una situazione stile sette sorelle, però possiamo dire che sotto la Juventus si sta creando un pool di squadre che potrebbe perlomeno pensare di farci divertire un po' di più, se vogliamo.
Non lo so, perché la Roma, mi auguro, devo capire cosa vuole fare da grande, nel senso che Pallotta è lì, ogni anno deve vendere giocatori la Roma per poter rimanere quantomeno una società competitiva, e doveva cederla a Friedkin e poi dopo tutto è saltato. Io non lo so, la Roma, se perde già Zaniolo, se dovesse perdere altri giocatori importanti, magari lo stesso Dzeko, boh, io non lo so questa squadra quanto può rimanere competitiva. Può rimanere lì tra il quinto e il settimo posto, perché comunque giocatori comunque di importanza capitale, scusatemi il gioco di parole.
Anche lì lo stadio può essere una cura.
Ma lo stadio, ora che viene costruito per il Milan e l'Inter, passano 4 anni, quindi è ora che, anche se le costruisci, faccio un esempio, lo stadio è pronto oggi, sì. Ok? Beh. Ora che tu l'hai comunque metabolizzato e che cominci ad avere dei profitti, tornando a guadagnare quello che hai speso, e ne passano almeno 2 anni. Cioè non è una roba che tu dici, ho fatto lo stadio, adesso ce l'ho a casa, vai, adesso guadagno subito. No, ci vuole almeno un biennio prima di arrivare ad avere i profitti importanti. Detto questo, poi dipende che stadio è, chiaramente, no? Quanto è grande. L'Inter e il Milan sembra che sia veramente avveniristico. Io ho visto alcuni progetti, almeno se anche soltanto uno di questi 2, anzi 3 progetti che ho visto dovesse andare, e andrà, sarebbe una spesa spaventosa, tipo quella che ha avuto il Tottenham, che è una formazione straordinaria, nel senso che ha avuto anche uno stadio impressionante. Se uno vuole vedere il Tottenham Stadium rimane incantato, però costa un patrimonio, perché poi il Tottenham Stadium nella meravigliosa Londra è stato costruito con 1 anno e mezzo di ritardo, 1 anno e mezzo di ritardo. Ora siamo in Italia e, come sapete, tra corruzione, ritardi, problemi vari, io ho il terrore che lo stadio di San Siro, invece di essere pronto tra 3 anni, come ci viene detto, sarà pronto tra 5. Per cui speriamo che sia come dicono loro. Detto questo, è chiaro che il Napoli ogni anno è lì, è una buona squadra, quest'anno ha avuto problemi, non si capisce bene di che tipo, di che natura, con tra De Laurentiis e i giocatori, poi è cambiato l'allenatore.
Secondo te li ha risolti per sempre con Gattuso? Te la butto là. Cioè, sei d'accordo, sei convinto che l'anno prossimo il Napoli possa, con Gattuso e questa squadra, al netto di Osimhen, che francamente per me è un oggetto oscuro, non so se tu lo conosci meglio di me, giocarsi lo scudetto? O è un passettino indietro senza Gattuso?
No, per me è un passo indietro.
Non è una squadra da scudetto, non mi d'accordo. Sembra, perché ancora non possiamo. Come fai a dirlo? Non è ancora iniziato il calciomercato. E
no, però io ti chiedo, come allenatore, è un allenatore che può fare questo scatto? Cioè può concorrere da subito per lo scudetto? Deve crescere ancora, secondo te?
Un allenatore non è da scudetto, è la squadra che deve esserlo. L'allenatore può essere un valore aggiunto nel momento in cui c'è un certo equilibrio.
Però questa è la squadra che con Ancelotti era stata data per squadra scudetto, quindi in questo caso era Ancelotti a dover fare la differenza su questa squadra?
Il problema è chi dà da scudetto una formazione. Anche l'Inter mi ha dato scudetto.
Il problema è il ragionamento di fondo.
Io ogni anno
esatto.
No, è che ogni anno io vado a vedere regolarmente i giornali. Io sono un po' in guerra, tra virgolette, con questa modalità con la quale noi diamo le notizie, e la gente deve berle. Perché i giornali devono vendere, abbiamo sempre detto, ma anche le radio, le televisioni, e devono vendere una promessa. E questa promessa deve essere una promessa di vittoria. Per cui non vendi una copia in più, non vendi inteso come prodotto editoriale, se tu vai a dire che la tua squadra... Se io sono giornalista e scrivo per un quotidiano nazionale e dico che ho delle grosse perplessità sulla Juventus e penso, guarda, la Juventus per me non è da scudetto, faccio un esempio, no? Sì. Oppure l'Inter per me quest'anno non arriva nelle prime 4, perché questa formazione, e spiego, oppure senza dire che non arriva tra le prime 4, dico l'Inter non è per me da scudetto per questo e quel motivo. La prima cosa che fa il tifoso è, ma chi è sto rimbambito? Ecco, giornalista al servo del potere, vergogna, invece dicono degli altri bene. Allora, cosa succede? Che il giornalismo è ostaggio di quello che deve essere un atteggiamento positivo, ottimista. Ormai si va dietro quello che è la volontà del tifoso. Il tifoso cosa vuole sentirsi dire? Che la sua squadra è forte, che gli arbitri gli remano contro, che il potere occulto va contro di lui, che viene penalizzata, che casomai è una squadra importantissima e soltanto un pazzo non riuscirebbe a farla arrivare al primo, secondo, terzo, quarto posto e bla bla bla. E allora, se questo dobbiamo fare praticamente, e poi quando vinci, io l'ho visto in questi giorni, schizofrenici per l'Inter, no? L'Inter pareggia col Sassuolo 3-3.
Sì.
Poi perde col Bologna 2-1. Allora, l'allenatore da cacciare. Marotta se ne vuole andare. La squadra è da rifare completamente. un disastro. Addirittura sulla Gazzetta ho letto difesa Cola Brodo, era l'Inter era la miglior difesa del campionato, tra l'altro. Difesa Cola Brodo, miglior difesa del campionato, detto questo. E poi così via, no? Titoli incredibili. Poi l'Inter batte il Brescia, la Spal, il Genoa, quart'ultima, terz'ultimo, penultimo in classifica. E leggo, è un'Inter straordinaria, guardate le statistiche, l'attacco migliore, è un'Inter straordinaria, è già pronta per lo scudetto l'anno prossimo con Hakimi nel motore. Ma dico, ma cioè, a fronte di questo, io vi dico, probabilmente c'è qualcosa che non va. Tu non stai raccontando la verità, stai facendo un'operazione di marketing basandoti su quello che vogliono sentirsi dire i tifosi, ma non è giornalismo questo. E i tifosi, tra l'altro, non fanno neanche un'operazione onesta con se stessi. Per cui io dico, boh, non lo so, io vorrei che i tifosi cominciassero anche a leggere le cose diversamente, che il giornalismo cominciasse ad essere tale. Se il Napoli ha Osimhen nel motore, è una buona squadra, rimane una buona squadra, non è da scudetto. Gattuso non può vincere lo scudetto se non gli danno una squadra da scudetto. Gattuso può giocare ad un buon livello. Poi attenzione, i miracoli nella vita
tutto accadono, può accadere, è successo anche al Verona di Bagnoli. Lapo, c'è un audio che forse ci riguarda, te lo faccio sentire. Vai. Così rispondiamo.
Ciao a tutti, Luca da Puntala. Certo che se nell'anno dove succede di tutto si interrompe il campionato, si riparte giocando tre volte a settimana, la Juventus gioca la sua peggiore stagione, il suo nuovo allenatore Sarri viene contestato da tutti e nonostante tutto riesce a vincere con nonchalance il suo nono campionato, allora c'è da preoccuparsi del livello delle avversarie e del campionato italiano.
Che era un po' il discorso che abbiamo fatto anche in apertura quest'oggi dell'editoriale. Fondamentalmente anche Sarri lo ha detto ieri sera, se vogliamo, non Lapo, uno dei passaggi chiave delle sue parole post-gara è stato questo scudetto in gran parte di Dybala e Ronaldo, anche perché lo dicono le statistiche, lo dicono i gol e lo dicono soprattutto le prestazioni della squadra, e senza Dybala e Ronaldo a volte è stata persa e spaesata in certi frangenti. Io ti chiedo se vedi in questo momento in Italia dei singoli che possano, non dico fare lo stesso, però comunque andare verso quel tipo di livello. Fondamentalmente per questo si dice anche ultimamente che l'Inter è la vera antica, perché forse l'Inter ha alcuni singoli che possono regalare dati, numeri e statistiche simili a quelli di Dybala e Ronaldo. Penso a Lukaku, penso a Lautaro Martinez.
Ma no, ma l'Inter ha, ma sicuramente nel futuro l'Inter ha un margine di progresso spaventoso, quindi boh, magari lo vince l'Inter l'anno prossimo, lo scudetto. Io non sono però del tutto d'accordo con l'ascoltatore, perché quando, anche se conforta una parte di quello che ho detto, nel senso, non è che c'è da preoccuparsi, sono anni che c'è da preoccuparsi, che c'era da preoccuparsi. Adesso però la strada è un po' diversa rispetto a prima. Cioè, noi non abbiamo guardato quello che è accaduto negli ultimi 9 anni, posto che Conte ha detto che l'Inter non vince da 10 anni. No, non vince da 9 anni, Antonio, fai i compiti a casa. e no, perché sennò veramente, se dice che non vince da 10 anni, no, sono 9 che non vince.
Sembra come Biglia che la prima giornata di Milan disse Forza Lazio, sì. Quello fu un momento incredibile.
Però la mia sensazione è che quest'anno, in questi anni, le cose stanno migliorando, perché oggi tu hai una realtà dove hai delle squadre che stanno chiaramente crescendo come progetto, altre che si stanno finalmente organizzando per lo stadio, piano piano, molto piano, devo dire, tranne alcune realtà. Io per esempio, a me preoccupa che il Napoli non abbia un suo stadio e che non abbia neanche in mente di farlo. Il San Paolo viene rigenerato ogni anno perché hanno fatto i seggiolini nuovi, che è una cosa che mi imbarazza. Il Napoli sarà competitivo quando avrà un suo stadio, quando sarà competitivo di un livello molto alto, cioè, parlo di lottare per lo scudetto ogni anno, non un anno sì, ma certo. 2 anni no, 2 anni sì, io dico sempre, ma certo. Perché comunque una grande squadra ormai oggi, se tu vuoi, a differenza di quello che capitava fino a 10 anni fa, 20 anni fa, quando c'era un'alternanza anche interessante, oggi le grandi squadre, quelle che sono dell'elite del calcio, sono 7-8, quindi se sei già fuori da quelle 7-8, al massimo vai in una sorta di mini purgatorio. Io ho citato l'Atletico Madrid, il Borussia Dortmund, la stessa Inter che aspira ad arrivare a quel livello e tutte le altre sotto. E il Napoli deve arrivare almeno al livello di Atletico Madrid e Borussia Dortmund, perché è una realtà importante, ma deve avere un suo stadio. Così deve avere la Roma, la Lazio, l'Inter, il Milan. In questi 9 anni la Juventus ha di fatto giocato lo scudetto da sola perché non aveva rivali, perché il Milan ha avuto un crollo, l'Inter ha avuto un crollo societario. Cioè, non è che lì, quando tutti in questi anni non hanno spiegato e continuano a non spiegare, cioè, oh, la Juventus ha vinto, ma come mai l'Inter in questi 9 anni non ha vinto nulla? Ma com'è possibile che il Milan? Dico, ma cos'è? Siete stati per caso addormentati? Avete avuto un problema? Non lo so, siete andati in coma qualche giorno? Cosa vi è successo? Non sapete che per caso l'Inter e il Milan hanno avuto 3 cambi societari? 3? Cos'è? Non l'avete visto dove eravate? Napoli, Napoli, poverino, ha fatto per tutto quello che poteva. E a momenti un giorno lo scudetto lo vince anche. E ha fatto quello che poteva senza uno stadio, con un organico nettamente inferiore, organico, non squadra, organico. Più, quindi una rosa meno ampia, meno scelte. E la Roma, anche prima, uguale. Una squadra che ogni anno deve essere costretta a vendere i suoi pezzi e che ha perso anche dei pezzi importanti come Totti prima e De Rossi poi, e che ogni anno, ripeto, ha dovuto vendere. Ma ragazzi, ma... E come fai? La Lazio quest'anno ci ha provato anche, ma la Lazio lo dicevo già un mese fa, lo dicevo anche 6 mesi fa, la Lazio alla fine sul più bello inevitabilmente si sfalda. Ma perché se perdi 2 giocatori, se perdi Luis Alberto, chi lo sostituisce? Se perdi Immobile, come fai? Cioè, lei che può segnare tutte le volte. E Caragrazia che ha avuto 16 rigori, tanto quello di ieri, francamente, io vabbè, comunque di Immobile che io,
no, so, vabbè, ma in generale poi faremo una puntata,
non è stato neanche il peggio,
no,
della giornata,
faremo un editoriale un editoriale a parte, allora, sui rigori.
L'Udinese ha avuto 0 rigori quest'anno,
incredibile,
cioè, vabbè, insomma, mi prendono in giro, c'è una cosa, e non è che l'Udinese non abbia avuto occasioni per i rigori, perché qualche problema in area l'hanno avuto l'Udinese e non gliene è andato manco uno, boh. E non è che è successo niente, io non sono certamente tifoso friulano, quindi non me ne può fregare di meno. Non è un attacco contro la Lazio, non è una roba a favore dell'Udinese, non me ne può fregare di meno. Dico soltanto che in questo momento c'è uno strano modo di distribuire magari anche i rigori, di darli, di assegnarli. Quest'anno poi si è detto rigore, si dava rigore anche se un avversario guardava male l'altro. Già visto cosa? Ha guardato male uno, rigore. Ma come? Cioè, delle robe del genere. Quindi, a fronte di questo, molto probabilmente, al di là di questo aspetto dei rigori, degli arbitraggi, di un regolamento che speriamo venga del tutto arato a zero, comunque distrutto, e riformulato con un senso etico, soprattutto da gente che abbia giocato a calcio, perché io ho la sensazione che il regolamento venga fatto da gente che non gioca a calcio, o non gioca, lo arbitra, ma non lo gioca, perché altrimenti, perché vogliono dei giocatori struzzi, cioè praticamente senza braccia, con il collo lungo, che giocano così.
Però lo sai, che non sarebbe male.
Non lo mettono mai dietro.
Tra l'altro c'era in Pro Evolution Soccer la patch per giocare con gli struzzi, a cavallo degli struzzi,
sì.
Era struzzi contro pinguini.
In quel caso metterebbero il fallo di collo come fallo da rigore, perché il collo è troppo lungo, quindi occhio.
Sì, esatto, hai ragione. Dobbiamo
i giocatori struzzi mi piacciono tanto.
È bello il giocatore struzzo. Io direi che con questo possiamo salutarci.
Il giocatore struzzo, ci risentiamo settimana prossima.
Ciao Lapone, grazie come sempre.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.